Benvenute e benvenuti. Oggi ci tuffiamo in un film di animazione che, devo dire, ha lasciato un segno profondo. Parliamo di Mano d'opera di Alan Ughetto, un film che ha vinto premi importantissimi come quello della giuria d'Anzi e il premio come miglior film di animazione agli European Film Award. Abbiamo letto diverse recensioni ed ecco, l'idea è capire come una storia così piccola, così personale, sia diventata così universale. E vorrei subito, da una cosa che mi ha colpito tantissimo, la differenza, direi quasi abissale, tra il titolo italiano Mano d'opera e quello francese. Vietato ai cani e agli italiani. Sembra di parlare di due film diversi. Non trovi. Assolutamente. E hai ragione. Ed è il punto di partenza perfetto perché racchiude già tutto. Non solo, diciamo, scelte di marketing, che sono due prospettive, due dichiarazioni agli intenti, e molto diverse radicalmente. Quello francese è un pugno nello stomaco, è diretto, brutale. Ti sbatte in faccia una memoria storica di discriminazione che forse tanti, tanti hanno dimenticato. È il titolo che vuole fare male, volutamente. Invece il titolo italiano, Mano d'opera, è più asettico, più neutro. Si sposta completamente il focus e mette l'accento sul valore economico del migrante, sulle braccia. Probabilmente, come dicono le fonti, una scelta per ammorbidire un po' l'impatto sul pubblico italiano e per non essere troppo accusatori. Proprio così. E paradossalmente questa scelta diventa essa stessa una riflessione potentissima, cioè sulla prospettiva di chi accoglie vedendo nell'altro una risorsa, un ingranaggio. Incredibile. Un titolo può davvero contenere già tutto questo? Bene, allora entriamo nel vivo. La storia da dove nasce è tutto. La storia è quella della famiglia del regista Alain Ughetto. È la sua storia, racconta l'epopea dei suoi nonni Luigi e Cesira, che all'inizio partono da Ughetra, un paesino piemontese quasi inventato. E partono per la Francia, non cercando fortuna, ma sopravvivenza. Fuggono dalla miseria e la cosa potente è che la loro vicenda personale viene continuamente travolta dai grandi eventi del secolo. E travolta è la parola giusta. Non sono protagonisti della storia con la S maiuscola, ne sono le vittime. E vengono sballottati dalla guerra di Libia. Poi la prima guerra mondiale, poi l'epidemia di spagnola che decimò le famiglie e poi il fascismo, che per loro è la spinta finale a partire per sempre. E infine la seconda guerra mondiale. Non è un caso che il film sia dedicato a Nuto Revelli. Racconta proprio quello che Revelli chiamava il mondo dei vinti. Il mondo dei vinti, una definizione terribile ma perfetta. Persone la cui vita era dettata da forze enormemente più grandi di loro. Sì, un sottoproletariato di contadini e operai, che la grande narrazione storica ha quasi sempre ignorato. Eppure le fonti ce lo ricordano. Queste sono le mani che hanno costruito l'Europa moderna. Il tunnel del Sempione, per esempio. Il Sempione, in condizioni disumane. Le dighe, le miniere erano la manodopera che ha edificato il progresso, ma di cui non è rimasto quasi nulla e non ne ricordi di famiglia. Proprio così. È un film di Ughetto che fa un'operazione quasi archeologica e riporta alla luce questa storia sommersa e lo fa con una dignità incredibile. E in tutta questa durezza c'è un momento di poesia purissima che le recensioni citano quasi tutte. È una frase della nonna Cesira, quando le chiedono se le manca l'Italia o se si sente francese, lei dà una risposta che spiazza. Dice: apparteniamo all'infanzia, non a una nazione bellissima. È di una verità disarmante. In un attimo scardina tutta la retorica sulla patria, i confini, il nazionalismo. Ci dice che le nostre radici vere non sono su una mappa, ma in un tempo, negli affetti. È il cuore emotivo del film. È lì che la storia di Ughetto diventa la storia di tutti. E questa storia così potente è raccontata in modo altrettanto unico. Parliamo della tecnica. Le recensioni usano una parola che mi ha incuriosito, materico. Che cosa intendo? Intendo che il film è orgogliosamente manuale, non è lo stop motion, sai, perfetta, patinata, a cui siamo abituati. Ughetto fa una scelta radicale, ci mostra il processo, rende visibile la materia di cui sono fatti i ricordi. Si vede il cartone, la plastilina, il carbone, e poi ci sono quelle invenzioni visive geniali. Ho letto degli esempi fantastici, tipo i broccoli che diventano alberi, le isolette di zucchero che diventano mattoni per le case, le zucche che sono le abitazioni. Esatto. Sembra un mondo costruito con gli scarti, con le cose povere che quella gente aveva. La forma sposa il contenuto. Ma l'elemento che tutti sottolineano come un colpo di genio è la mano del regista. Ah, la mano del regista che entra in scena. Quello è il centro nevralgico del film e non è un vezzo stilistico. No, non per niente, ma la sua mano compare per sistemare il bavero del nonno pupazzo, per posare un pezzo di carbone e per accarezzare la nonna. E c'è quella sua citazione meravigliosa che lega tutto. Carezzando gli attrezzi di mio nonno, ho trovato i gesti del mio padre, ed eccola. Ed è proprio quello, quella mano che non è solo la mano del creatore, è la mano del nipote che dialoga con i suoi antenati. È un passaggio di consegne fisico, emotivo. L'atto di creare diventa un atto di precisamente, è come se dicesse: voi avete costruito case e tunnel con le vostre mani. Io, con le mie, ricostruisco la vostra storia per non farla dimenticare. E c'è una tenerezza infinita ed è incredibile l'emozione che riescono a trasmettere. Parliamo di pupazzi alti 20 centimetri di plastilina che non hanno una vera mimica facciale. Eppure comunicano tutto: la fatica, l'amore, la paura. Tutto affidato agli occhi e alle voci narranti. Se ci pensi, questo approccio non è un caso isolato, dialoga con gli altri grandi film di animazioni. Le fonti fanno due paragoni molto interessanti. Il primo è con Walser Kornscher, un film potentissimo sulla memoria rimossa, sui traumi di guerra. È il punto di contatto, secondo le critiche, e soprattutto il finale, l'irruzione della realtà. Il Walser con Bashir, quell'irruzione è uno shock. Le immagini del repertorio del massacro di Sabra e Shatila, un pugno nello stomaco che ti lascia senza fiato. Anche in Manodopera la realtà irrompe, ma in modo diverso. Come quasi dopo 70 minuti di questo mondo poetico, la plastilina per pochi istanti appare in una fotografia in bianco e nero della famiglia Ughetto. Ah, e l'effetto qual è? Non è uno shock violento, è una consacrazione, è il momento di commozione pura e quella foto ti dice: guardate, erano reali, questa storia è vera, sono esistiti ancora. il racconto alla verità storica è un modo potentissimo e rende loro onore. Proprio così. E l'altro paragone molto calzante è con l'immagine mancante di Riti Pan sul genocidio. Eh sì, anche Pan usa delle statuine di argilla per ricostruire scene di cui non esistono immagini perché il regime dei Khmer Rossi le ha cancellate. L'animazione come atto di resistenza contro l'oblio. E per dare un'immagine a chi è stato privato persino della propria rappresentazione, Ughetto, in scala diversa, fa qualcosa di molto simile da un volto, una storia a milioni di vinti. E arriviamo al punto. Tutte queste scelte, la tecnica, la narrazione, servono a veicolare un messaggio che parla di 100 anni, ma risuona oggi con una forza incredibile. Assolutamente. Il film non è mai stato didascalico, non fa comizi, ma è profondamente politico, è un promemoria. Sì, è un promemoria, delicato ma fermo. Ci ricorda che c'è stato un tempo in cui i migranti eravamo noi e quel cartello vietato l'ingresso ai cani e agli italiani non è un'invenzione, era una realtà umiliante. Le fonti insistono molto su questo. Il film ci costringe a fare i conti con la nostra memoria, che spesso è selettiva. E pone una domanda silenziosa. Se questa è la nostra storia, se questa è l'umiliazione che i nostri nonni hanno subito, come possiamo guardare con indifferenza chi vive la stessa condizione oggi? È proprio così. Una recensione lo dice in modo molto diretto. Negare oggi ad altri vinti questa possibilità significa tradire la nostra stessa storia, soffrire di una amnesia morale. È la grandezza che sta nel farlo senza mai cadere nel pietismo, nel ricatto emotivo, mai. Non c'è un lamento. C'è la cronaca di una vita durissima, ma vissuta con una dignità e una forza straordinarie. Luigi e Cesira sono eroi silenziosi di una resistenza quotidiana. E il film restituisce loro l'onore che la storia gli ha legato. Quindi, per riassumere, Mano d'opera è un'opera stratificata, è una lettera d'amore di un nipote ai nonni. Ma è anche un saggio storico, un esperimento artistico, è un commento sociale che usa l'intimità per parlare a tutti noi. Beh, ho riassunto perfettamente. Tieni insieme microstoria e macrostoria, emozione e riflessione. E chiude un cerchio e questo mi porta all'ultima riflessione. Si parla di questo fil rouge emotivo. No, che la collega la manualità del nonno carpentiere a quella del nipote animatore. Un'eredità di gesti più che di parole. Entrambi danno forma alla materia con le loro mani e questo però solleva una domanda importante per noi oggi, ovvero in un mondo sempre più digitale, immateriale, dove il lavoro fisico è spesso svalutato o nascosto, quale valore reale attribuiamo ancora alla manodopera? E non solo in senso economico, intendo il valore culturale umano, sia del lavoro che costruisce il nostro mondo, sia quello artistico, come questo film che ci aiuta a capire quel mondo e soprattutto a non dimenticare mai da dove veniamo.